dicevo all'inizio di questa messa, che il brano che abbiamo appena ascoltato è un brano proprio centrale del Vangelo di Marco che stiamo leggendo di domenica in domenica per tutto quest'anno. E è centrale in tutti i sensi, sia dal punto di vista del significato, ed è centrale anche proprio fisicamente. Il Vangelo di Marco è un librino di 16 capitoli. Qui siamo proprio all'ottavo capitolo. Siamo proprio al centro fisico anche del libro del Vangelo. E proprio qui accade qualcosa di irreversibile per la vicenda di Gesù. E accade non per caso, ma perché Gesù non muore. In tutto il Vangelo di Marco, ma soprattutto nel primo 8 capitoli, è sempre un po' sottesa questa domanda: ma chi è Gesù? Ma capisci chi è Gesù? Ma se ti dovessero chiedere chi è Gesù? Domenica scorsa, per esempio, proprio al termine del brano di Vangelo che abbiamo ascoltato, la gente commentava così: ha fatto bene ogni cosa, ha fatto unire i sordi e parlare in tutti. E questa affermazione parla appunto di chi è Gesù, dell'identità di Gesù: ha fatto bene ogni cosa, è Dio, no? Ha fatto bene ogni cosa. E fa unire i sordi e fa parlare in tutti dal Messia. Quindi, in qualche modo, già domenica scorsa abbiamo sentito che la gente si domandava chi fosse, ma anche prima, proprio fin dall'inizio, chi è questo uomo, che traccia di uomo. Ma non abbiamo mai sentito parlare così un uomo. Chi è costui che fa tacere la tempesta e calma il vento? Vedete, sono una domanda questa sull'identità di Gesù che ricorre costantemente. E insieme c'è un altro aspetto che torna sempre, che Gesù è sempre in cammino. In realtà il Vangelo di Marco non racconta l'infanzia di Gesù. L'infanzia di Gesù è narrata solamente nel Vangelo di Luca e di Matteo. Invece il Vangelo di Marco comincia con la figura di Giovanni Battista che dice che è venuto a invitare a raddrizzare le strade e ha fatto conoscere le vie del Signore. E Gesù è proprio colui che cammina costantemente su tutte le strade che trova. Sempre domenica scorsa abbiamo sentito che ha fatto anche delle strade fuori dalla terra di Israele. Gesù è sempre in cammino, è loro dietro. Quando Gesù ha incontrato i suoi discepoli, quando li ha scelti, ha detto loro questa frase: venite dietro a me, o seguitemi, che è la stessa identica cosa, ma letteralmente nel Vangelo l'espressione greca sarebbe venite dietro a me. E quindi il Vangelo ci presenta l'avventura dell'essere cristiano, dell'essere discepolo, come un camminare dietro Gesù che cammina sulle strade. Questi due aspetti, l'identità di Gesù e questo camminare Gesù sulla strada, che diventa poi la strada di Dio, e qui in questo brano del Vangelo trovano un loro approfondimento decisivo. È proprio lungo la strada che Gesù fa ai suoi discepoli una domanda. Abbiamo sentito prima, sembra quasi prendere un po' l'arma, dice loro: che cosa dice la gente? La gente che dice chi io sia. E loro gli rispondono. La risposta è interessante e comincia ad aiutarci a entrare proprio nell'identità di Gesù, perché questi rispondono dicendo che la gente vede in Gesù una figura profetica. Dicono Giovanni Battista, oppure Elia, oppure uno dei profeti. Identificano Gesù come il profeta definitivo. Ed è qualcosa di importante. Però poi Gesù passa a dire, a fare l'altra domanda: ma voi, chi dite che io sia? Questa domanda è per la prima volta esplicitata da Gesù. Fino a quel punto del Vangelo, come vi dicevo, sono gli altri che si domandano: ma chi è questo qua? Ma chi è che è capace di fare le cose che ha fatto lui? Ma che cosa dobbiamo pensare di lui? Adesso è Gesù che dice: chi dite che io sia? Questa domanda dobbiamo lasciarla davvero riecheggiare un po' nel nostro cuore. Guardate che la nostra vita trova senso, un certo senso o un altro senso, in base alla risposta che diamo a questa domanda. E c'è la risposta arriva da Pietro. che dice a Gesù: tu sei il Cristo. Risposta perfetta, potremmo dire. Il Vangelo di Marco era cominciato proprio così, comincia proprio così: Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Quindi Pietro, che a metà del Vangelo dice tu sei il Cristo, non fa altro che confermare quello che era stato detto all'inizio. Pensate poi, praticamente il Vangelo di Marco finisce con il centurione che, dopo aver visto morire Gesù sotto la croce, dice: davvero questo uomo era figlio di Dio. Potremmo dire che la narrazione di Marco fino alla morte di Gesù è come un grande ponte con due grandi arcate, che cominciano con Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, al centro c'è tu sei il Cristo di Pietro, e alla fine davvero questo uomo figlio di Dio, del centurione. Vedete, è tutto costruito così il Vangelo di Marco, e allora questa risposta di Pietro è davvero centrale: tu sei il Cristo. Ma la reazione di Gesù si lascia a bocca aperta. Avete sentito come reagisce Gesù? E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E Pietro dice la cosa giusta, dice che è il Cristo. Il Vangelo ce l'ha detto fin dall'inizio che è il Cristo. Ma Gesù, quando Pietro dice tu sei il Cristo, Gesù dice non era nessuno. Severamente. Sembra di immaginare Gesù che dice non permettete di dirlo a nessuno. E ci lascia un po' sorpresi, no? Ma poi capiamo che cosa fa Gesù. Cominciò a insegnare qualcosa che non aveva mai insegnato prima. Cominciò a dire delle cose che non aveva mai detto prima. Che il figlio dell'uomo, cioè lui Gesù, doveva soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Allora dice delle cose assolutamente incomprensibili. Dice prima di tutto che il figlio dell'uomo, cioè lui che è il Cristo, che è il Messia, perché Cristo vuol dire Messia, vuol dire l'atteso da sempre, il promesso di Dio, l'inviato di Dio, colui che sarebbe venuto a salvare Israele, questo vuol dire Cristo. Cristo cosa vuol dire? Unto. Ma chi è che veniva unto sul capo se non il figlio del re, il re liberatore, il figlio dei figli del re Davide? Questa era stata la promessa di Dio attraverso i profeti. Un profeta a un certo punto gli ha detto a Davide, al re Davide, da te nascerà un Messia, uno che libererà il mio popolo. Ed è incomprensibile quello che dice Gesù, perché Gesù dice, ecco, io che sono il Messia sarò messo alla prova, sarò torturato, sarò ucciso e dopo 3 giorni risorgerò. Ecco, vi dicevo, sono parole incomprensibili. Le ultime risorgerò sono incomprensibili al massimo. Non facciamo la faccia. La risurrezione è una cosa che se non fosse accaduta, chi è che si crede? Ed è accaduta solo a Gesù, ma non a qualcun altro. La risurrezione di Gesù è solo di Gesù. Non è essere, non è come Lazzaro o come la ragazza della Lazzaro. È proprio l'evento degli eventi. Ma anche le altre parole erano comprensibili, che parlavano di sofferenza, di tortura, di rifiuto, di morte del Messia. Perché per Pietro e per tutti gli altri discepoli era inconcepibile pensare che il Messia, l'inviato di Dio, il promesso di Dio, dovesse soffrire, dovesse apparire debole, dovesse apparire perdente. Ma come? Se è Dio, se è l'inviato di Dio, deve vincere. Anzi, fin da bambini avevano imparato a pensare che il Messia sarebbe arrivato e avrebbe salvato il popolo di Israele, anzi avrebbe riscattato davanti a tutti i popoli. E c'erano fior di brani dell'Antico Testamento, delle antiche scritture, anche proprio brani profeti che dicevano un giorno Israele sarà prima della nazione e tutti i re della terra verranno fuori loro e lui a Israele, a Gerusalemme, a inchinarsi davanti al re di Israele. Quindi le parole di Gesù sono veramente incomprensibili. Anche questo è importante. Dovremmo entrare in questa incomprensibilità. Dovremmo sentire un po' sulla nostra pelle. Non è così facile pensare a un Dio che si lascia torturare, che viene. far smettere una guerra che dura da anni. Perché non lo fa? Come mai Dio appare di noi? Ecco, Gesù è il Dio che appare di noi. Non appare, ma veramente. Non usa la forza per imporsi. E Gesù proprio questo insegna. È per questo che aveva detto prima di non dire che era il Cristo, perché loro invece pensavano che essere Cristo voleva dire essere forte, non perdere mai. E se eventualmente il Cristo avesse avuto dei nemici, sarebbero stati nemici a essere sbaragliati dal Cristo. E cosa succede? Succede proprio che Pietro, a un certo punto, che aveva dato la risposta giusta, che aveva detto tu sei il Cristo, rimprovera Gesù. Pietro dice a Gesù non hai capito niente. Guardate che a pensarci viene anche un po' da sorridere, no? Pietro dice a Gesù, ma tu non capisci niente. Ti ho appena detto che sei il Cristo. Tu hai accettato questa definizione e poi dopo dici che andrei a Gerusalemme a soffrire. Eh no. Avete sentito che cosa risponde Gesù? Gesù gli dice, stai dietro a me, Satana. Gli dice, Satana, non è che proprio simpatico, non dice una frase, una parola simpatica. C'è proprio questa la tentazione. Pensare che se Dio è Dio, deve vincere sempre. Dio non vince sempre, perché l'amore non vince sempre. Perché se Dio è forte nell'amore. Essere forti nell'amore non vuol dire passare sopra gli altri come un vincitore. A volte l'amore non conosce la sconfitta, almeno l'apparente sconfitta, addirittura la morte, il non riconoscimento. Quello che potremmo definire davvero un fallimento. Un fallimento. La croce di Gesù è un fallimento. E quando Gesù dice andrò in croce, quello dice no, è impossibile. Invece è proprio questo. Tenete presente che Gesù non dice vattene via Satana, non dice, gli dice stai dietro a me. Cioè tu quando puoi metterti davanti a me, mi vuoi insegnare chi è il Cristo, ti fai tu maestro del Cristo. No, io ti avevo detto stai dietro a me. Fin dal primo giorno che ti ho incontrato ti ho detto vieni dietro a me. Seguimi, stammi dietro, ascolta il mio insegnamento, impara da me. È per questo che subito dopo, ed è la conclusione del Vangelo, Gesù si rivolge a tutti, alle folle e ai discepoli, non sempre Gesù si rivolge alle folle, e dice chi vuole essere il mio discepolo prenda la sua croce e neghi se stesso e venga dietro a me. Chi vuole salvare la propria vita deve perdere. E questa è la logica dell'amore, e questa è la logica del Vangelo, la logica di Gesù. Certo che Gesù è il Cristo, ma non secondo i nostri ragionamenti, secondo i ragionamenti di Pietro, che poi sono i nostri. Ecco, questa sera sarebbe proprio bello che noi ci rendessimo conto che più istintivamente, più spontaneamente, a noi viene da pensare come Pietro. Viene da dire che davvero è incomprensibile questo Gesù. E sarebbe già una grazia. E sarebbe una grazia ancora più grande che possiamo chiedere al Signore questa, di riuscire a capire che davvero dobbiamo stare dietro di lui per capire che cos'è amare veramente. Amare veramente vuol dire anche dimenticarsi, vuol dire non a un certo punto tirar fuori il risentimento per dire con tutto il bene che ti ho fatto, con tutto il bene che ti voglio, tu mi tratti così. Questo non è il Vangelo, questo non è l'amore di Gesù. L'amore di Gesù è quello che accetta noi e ci vuole bene anche quando noi lo rifiutiamo. Il Signore ci dia davvero anche questa grazia più grande ancora, riuscire a capire che questo è il vero senso della vita.